Dal Vangelo di Marco. Di sabato Gesù passava fra i campi di grano e i suoi discepoli, mentre camminavano, si misero a cogliere le spighe. I farisei dicevano: guarda, perché fanno in giorno di sabato quello che non è lecito? Ed egli rispose loro: non avete mai letto quello che fece Davide quando si trovò nel bisogno e lui e i suoi compagni ebbero fame? Sotto il sommo sacerdote Ebiatar entrò nella casa di Dio e mangiò i panni dell'offerta, che non è lecito mangiare se non ai sacerdoti, e ne diede anche ai suoi compagni, e diceva loro: il sabato è stato fatto per l'uomo e non l'uomo per il sabato. Perciò il figlio dell'uomo è signore anche del sabato. Lode, 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 amen, alleluia, gloria al Signore sempre. Questo è un passo fondamentale che, se lo comprendiamo, cambia la nostra vita. Questo passo è raccontato nel Vangelo di Marco, di Matteo e di Luca. E mi sorprende che in nessuna domenica dell'anno viene letto. È stato letto oggi, giorno feriale, il 10-15% della popolazione che va a messa la domenica, quindi questo passo di per sé ai più sfugge. Ed è un passo, dicevo, fondamentale. Gesù si dice che sta attraversando, sta ritornando dove ha seminato. Questo è importante. E dove viene seminato che cosa? Dove Gesù ha seminato la parola, c'è bisogno di ritornare, c'è bisogno di continuare quest'opera di evangelizzazione per non lasciarla cadere. Ecco perché anch'io mi sposto ogni mese cercando di raggiungere le varie comunità per confermarle, così faceva lo stesso Paolo e lo stesso Gesù. E mentre camminano, guarda caso è un giorno di sabato, camminano e la frase molto importante è quella che i discepoli strada facendo strappavano le spighe. Questo strada facendo, a parte la canzone di Baglioni, viene tradotto così, strada facendo, ma la traduzione può essere anche: cominciarono a fare strada, cominciarono a pensare diversamente, aprono un sentiero nuovo per chi li segue e pensano secondo lo spirito e non secondo la legge. Quindi questo versetto è bellissimo perché si presta a queste varie interpretazioni, quindi non è soltanto una passeggiata, tra l'altro una passeggiata in giorno di sabato, e nel giorno di sabato era vietato fare più di 800 passi. E Gesù, in questa maniera, ancora una volta, siamo appena al capitolo 2 di Marco, trasgredisce ancora una volta la legge. La legge del sabato è una legge importantissima per gli ebrei, perché anche Gesù ha osservato il sabato. Nella creazione, il sabato Dio si riposa, quindi anche Dio osserva questo precetto, quindi non osservando questo precetto del sabato non si osserva tutta la legge. Una cosa molto bella è quando viene dato il precetto del sabato in due libri dell'Antico Testamento, sia nell'Esodo che nel Deuteronomio, si dice: ricordati del giorno di sabato per santificarlo, sei giorni faticherai e farai ogni tuo lavoro, ma il settimo giorno è il sabato in onore del Signore tuo Dio. Tu non farai alcun lavoro, né tu, né tuo figlio, né tua figlia, né il tuo schiavo, né la tua schiava, né il tuo bestiame, né il forestiero che dimora presso di te. Perché in sei giorni il Signore ha fatto il cielo, la terra e il mare, e quanto è in essi, ma si è riposato il giorno settimo. Perciò il Signore ha benedetto il giorno di sabato e lo ha dichiarato sacro. In tutte e due citazioni del precetto manca la donna, manca la moglie. interpretazioni più letterali dicono che la donna, essendo prima proprietà del papà, poi proprietà del marito, deve lavorare sempre, quindi è esonerata dal rispetto della legge. La donna non può capire la Torah, quindi non dare in mano. Quindi era l'ultimo peggio trattato peggio della schiava. Ma in una interpretazione invece più profonda, la donna Isha, la parte spirituale, il giorno di sabato, che è il giorno, che per noi è la domenica, è il giorno dedicato alla spiritualità, ecco che allora la parte spirituale in giorno di sabato lavora più di tutti gli altri giorni. E questo vale anche per noi, la domenica non è soltanto andare ad una messa e via, per carità, poi diventa il giorno del riposo, il giorno della gita fuori porta, quello che vuoi. Però il giorno di sabato, secondo la scrittura, che per noi è la domenica, è un giorno da dedicare tutto allo spirito e la nostra parte spirituale dovrebbe lavorare quel giorno. Quindi benedetto il Signore che noi molte volte la domenica abbiamo, e adesso anche con il seminario per l'effusione dello Spirito, la domenica faremo lavorare la nostra parte spirituale. I discepoli stanno facendo quindi questo, stanno aprendo questo sentiero nuovo, questa strada nuova per sé e per gli altri. Difatti, Gesù era pericoloso perché non solo non osservava il sabato, ma invitava anche i suoi discepoli a non osservarlo e i discepoli ai loro discepoli. Infatti, quando arrestano Gesù, poi cercano perché gli apostoli erano chiusi nel cenacolo per paura, perché erano pure ricercati e volevano strappare questa nuova via che Gesù aveva aperto. Ma le cose che Dio apre, come dice, il libro del profeta Isaia e poi anche nell'Apocalisse, quando Dio apre una porta, nessuno la può chiudere e quando Dio chiude una porta, nessuno la può aprire. Teniamolo presente perché molti ci accaniamo. Se quella porta è chiusa, c'è un portone accanto che il Signore ha aperto. Teniamolo presente. I discepoli, aprendo questa strada nuova, strappano le spighe. Strappare le spighe era un altro dei lavori vietati. Erano 1521 i lavori vietati in giorno di sabato, 39 per 39. 39 erano i lavori necessari per la costruzione del tempio e 39 anni per la costruzione del tempio. 39 per 39 sono 1521 e tra questi c'era che non si potevano strappare le spighe. I discepoli invece strappano le spighe e sembra quasi che da sotto le spighe spuntano i farisei. Farisei che sono un po' bistrattati, ma era un movimento molto spirituale che all'inizio voleva portare Gesù dalla loro parte, però si sono resi conto che Gesù, essendo un trasgressore della legge, i farisei osservavano tutta la legge tutto l'anno e addirittura osservavano la legge che dovevano fare i preti. E quindi perché dicevo, più osserviamo la legge, più abbreviamo il tempo per la venuta del Messia. Questi farisei spuntano da sotto e rimproverano: perché fate questo che è vietato in giorno di sabato? I farisei ormai, il movimento dei farisei è estinto, non so se c'è ancora in Israele, ma tra l'altro queste parole sono dette al presente, quindi interessano anche a noi. Chi sono i farisei oggi? E ci sono due interpretazioni molto belle che io vi passo perché in un certo modo dobbiamo non solo difenderci, ma cercare di andare oltre questi farisei. I farisei, la prima interpretazione è che i farisei rappresentano la nostra mente. Quando noi facciamo qualche cosa che va contro il si è sempre fatto così, e quando facciamo qualcosa che va oltre Ieri sera al pastorale la parola era i salmoni che risalgono la corrente, mentre tutti si accodano alla corrente, i salmoni lo risalgono. E in fondo anche questo cammino che stiamo facendo è un cammino 100 anni avanti. Quindi se non siamo convinti, ecco che chi ci accusa siamo proprio noi, siamo proprio noi. E c'è un bellissimo versetto che non è entrato nei canonici, e tra l'altro è una variante del Vangelo di Luca che vi leggo, che nel codice Beza, che si trova a Londra, Gesù vede un uomo che lavora di sabato e gli dice: se sai quello che stai facendo, sei un uomo fortunato. Se non lo sai, sei un uomo maledetto. Ciò significa che quando facciamo una cosa, dobbiamo esserne convinti e assumerci la responsabilità. Ovvio, se fai qualcosa che va contro il sentire comune, è ovvio che gli altri, anche la tua educazione, che siamo stati abituati, siamo cresciuti noi, nelle famiglie religiose che ci hanno. Quindi vai sei il primo ad accusarti. Ecco, non accusarti, scegli consapevolmente. E c'è un bellissimo detto filosofico che dice: se sai, sei. Se non sai, non sei. Quindi prendi consapevolezza di quello che stai facendo. L'altra interpretazione dei farisei, e ce la ritroviamo, ne abbiamo di esempi tantissimi, sono quelli che fanno il nostro stesso cammino. Tutti siamo partiti, lode, 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 tutti siamo partiti per fare questo cammino. Poi a un certo punto queste persone si sono fermate. La vita spirituale è costituita da sette piani, i famosi sette cieli per arrivare a Dio. Quindi, come comunità, noi facciamo un cammino, poi ognuno personalmente, c'è chi va su, c'è chi abita all'attico, c'è chi abita ancora a pianterreno o nelle cantine. E allora, quando si fa questo cammino, poi bisogna fare dei salti, e il salto è sempre nel buio, bisogna fare delle scelte che vanno controcorrente, devi andare contro il sentire comune, devi andare anche contro quello del si è sempre fatto così, le regole familiari, le regole un po' religiose. E quindi qualcuno, ad un certo punto, si ferma. Sono quelli famosi che non hanno visto la volpe e quindi si sono accodati perché è bello, si canta, si fa, promettono guarigione, e poi a un certo punto si fermano. Ma il problema è che dopo che si sono fermati, cominciano a dire agli altri: non va bene quello che stai facendo. E di queste persone ne abbiamo a bizzeffe, che addirittura ti insultano, ti levano l'amicizia su Facebook, come se questa è la cosa nuova, oppure ti accusano, non gioco più, non vengo più, vanno dal parroco a confessarsi, a dire: non ci devi andare, attenzione, wanted, pericolo. Quindi questi sono i nuovi farisei che ne abbiamo a bizzeffe. Però dobbiamo avere misericordia, perché quello che li ha fermati è la paura del nuovo, la paura della libertà. Però potrebbero dire: tu ti fai il tuo cammino, io mi faccio il mio, che cosa vuoi da me? No, si inquietano. E quando ci sono le oche addomesticate e ci sono le oche, quelle libere che volano. Quando le oche che volano libere e volano sopra un recinto dove ci sono le oche addomesticate, queste oche addomesticate si inquietano. È inutile, quando una persona è libera e si avvicina ad una persona che è ingabbiata, sta male. E la tua libertà fa male agli altri, a chi si trova. E quindi questi qua: tu quello che vuoi fare, una Simonotta, a me che mi interessa, tu quello che vuoi fare, fai. No, se tu invece fai meglio di me, l'abbiamo visto domenica sera, l'invidia. Allora no, tu devi pure tu non battere le mani, pure tu non devi fare questo, pure tu devi metterti in ginocchio, pure tu. Ma ognuno, questi sono i nuovi farisei, le oche selvagge, le oche addomesticate. E mi ricordo sempre, l'ho detto a volte in un'omelia, Oleggio Ines, come si chiama di cognome? Massara, che lo disse, dopo un'omelia mi disse: quante oche addomesticate ci sono a Oleggio, ma ormai sono tutte libere ai tempi, lode al Signore. E continuando, Gesù dice sempre al presente: non avete mai letto quello che fece Davide quando si trovò nel bisogno? Davide, perseguitato da Saul, scappa, non hanno da mangiare, arrivano ad un santuario di Nob. Questo santuario non c'è da mangiare, il prete gli dice: senti, in Israele ancora oggi si mettono i pani dell'offerta sotto il tabernacolo che per loro contiene i 10 comandamenti, la Torah, la legge. Stanno una settimana, dopo una settimana se li mangia il prete. Dice: senti, ma voi mangiateveli voi almeno questo. Però erano i pani offerti a Dio. Quindi Davide, Gesù sta citando questo, dicendo che il bisogno dell'uomo viene prima dell'onore dato a Dio. I pani dell'offerta se li possono mangiare per chi ne ha bisogno, ma il concetto è: il bisogno dell'uomo viene prima dell'onore di Dio, che Gesù ha ripreso, se vi ricordate, nella famosa parabola del buon samaritano, quando il prete da Gerusalemme a Gerico passa, vede quest'uomo mezzo morto, non lo tocca, perché se lo tocca diventa impuro, quindi tutti gli esercizi spirituali che aveva fatto vengono vanificati. Quindi, per essere puro, per incontrarsi con Dio, lascia morire quella persona. Passa il levita, che sarebbe il sacrestano, stessa storia. Passa uno samaritano che è scomunicato e interrompe il suo viaggio, lo mette sul suo asino, paga 2 denari. E salva quell'uomo. Quindi il bisogno dell'uomo viene prima dell'onore dato a Dio. E la cosa che unisce questi due è che Davide ha coinvolto i suoi uomini in questa disobbedienza, se così si può dire. La stessa cosa farà Gesù, coinvolgendo i suoi discepoli nel dare prima precedenza al bisogno dell'uomo prima di dare onore a Dio. C'è anche una bella interpretazione che io vi passo perché a me è piaciuta. Gli apostoli, i discepoli, passando, non dicono, non dice il Vangelo che hanno fame. Perché prendono queste spighe? Perché strappano queste spighe? Non c'è un bisogno, non è che tu strappi la spiga e te la mangi, non c'è, è per piacere. Allora, questa interpretazione che vi passo, che può essere vera, è: le cose si fanno per piacere, non si fanno per dovere. Dobbiamo togliere un po' il doverismo, perché questo doverismo ci porta alla depressione, ci porta all'ansia, ci porta all'angoscia. Le cose si fanno perché ti devono piacere. Prima viene il piacere dell'uomo, e attenzione, non pensiamo al libertinaggio, cose, il piacere sano dell'uomo, e poi l'onore a Dio. E quello che ancora continua, Gesù dice: il figlio dell'uomo è signore anche del sabato. Cioè, la legge è stata data per aiutare gli uomini ad incontrarsi con Dio, ma la legge non deve essere messa al posto di Dio. E noi lo vediamo in queste persone ultra religiose, che la legge è diventata quasi un idolo. E la legge invece deve portarti a diventare signore della tua vita. E non è tanto l'osservanza di una legge esterna, ma noi dobbiamo seguire l'impulso interiore dello spirito. Romani 8:1 dice: non c'è più nessuna maledizione per coloro che sono in Cristo Gesù. E la cosa bella, il rimprovero che Paolo fa ai Galati: ho stolti i Galati, e E voi avete fatto questo cammino perché avete rispettato i 10 comandamenti o perché avete creduto alla predicazione? È importante anche per noi. Stiamo facendo questo cammino perché abbiamo rispettato i 10 comandamenti, oppure ciò non significa che non bisogna rispettarli. Anzi, pensavo all'interno del seminario nel darne una versione rinnovata, perché sono il fondamento per arrivare poi al comandamento di Gesù, sono le basi. Ma quello che però questa base non deve diventare il fondamento, deve andare, noi dobbiamo innalzarci l'uomo, il figlio dell'uomo, cioè l'uomo nella sua pienezza. E lo ripeto ancora, noi non dobbiamo diventare persone spirituali, noi dobbiamo diventare persone pienamente umane. Il figlio dell'uomo è l'uomo realizzato, la persona realizzata. A questo noi dobbiamo arrivare, quindi il cammino che si basa sul piacere. E un'altra cosa che si evince da questo è la salvezza. Noi collaboriamo alla salvezza di Gesù e alla salvezza che Gesù ha portato. Noi siamo i collaboratori, dice Paolo, i collaboratori della vostra gioia. Dobbiamo renderci conto che Gesù ha salvato il mondo non attraverso la sofferenza. Gesù ha salvato il mondo attraverso l'amore. Quindi noi dovremmo collaborare con Gesù attraverso l'amore. In fondo Gesù è stato arrestato alle 9 di sera. Hanno fatto sta cena, mangiavano alle 7, un po' come si fa qui al nord. Giù si mangiano alle 9, alle 7 hanno fatto sta cena, poi sono usciti per fare a cantare le canzoncine, il salmo, che non si poteva uscire anche qui a trasgressione dell'ultima cena, e arrivano le guardie, quindi lo arrestano verso le 9, le 10, e c'è quella notte da incubo. Anzi, no, perché poi Gesù ha pregato pure, quindi un'altra ora ancora l'avrà passata, quindi verso le 11 l'hanno arrestato. Questa notte da incubo, sino alle 3. Alle 3 Gesù è morto. Quindi, se possiamo dirlo, Gesù in fondo ha sofferto un po' meno degli altri. Non vorrei poi diventare eretico, perché molte volte si mette al centro la passione di Gesù, la sofferenza di Gesù, ma Gesù è stata una persona felice, libera, andava in giro, lo vedevate sempre a tavola o con quelle sue donne a camminare, cosa. E Gesù ha detto, quando ha detto, voi compirete opere più grandi, e ha dato il comandamento dell'amore, quello che ho fatto io, dove amatevi come io ho amato voi, lo dice prima di essere arrestato. Quindi com'è che noi dobbiamo amare gli altri? Noi dobbiamo amare gli altri portando gioia, portando amore, portando pace, facendo stare bene le persone. Questo è quello che noi dobbiamo fare. E non con quelle facce sempre avvilite, sempre angosciate, sempre ansiose, per carità, ognuno ha le sue ansie e le sue angosce, però fate quello che ho fatto io, anzi ne farete di più grandi. E questo, noi saremo giudicati non su quante sofferenze abbiamo avuto, ma noi saremo giudicati su quanto amore abbiamo dato agli altri. E chi vuole rimanere in Cristo deve comportarsi come lui si è comportato. Quello che ha fatto Gesù dovremmo farlo anche noi. E ci ricorda che l'amore non avrà mai fine. E allora ecco la ricerca della gioia, del piacere, della libertà, che è la parte migliore che si è scelta Maria. Per carità, Marta era pure necessaria, qualcuno doveva pur cucinare, e queste sono le varie scemenze che dicono, ma non è un bon ton su come si fa ad ospitare una persona. Ovvio che qualcuno deve pur cucinare, a meno che non ci sia un catering, ma a quel tempo il catering non c'è. Maria si è scelta la parte migliore perché Maria doveva stare, donne, doveva stare chiusa in cucina.
lì nel salotto dovevano starci soltanto gli uomini, adesso sei donna. Quindi Maria ha detto no, Maria si è seduta ai piedi di Gesù, si è seduta diventando discepola. E in ebraico la parola discepola non esiste, c'è soltanto al maschile. Ecco la parte, quando tu scegli di essere libero, quando tu scegli, non le sarà tolta, nessuno ti può togliere quella libertà. E allora cambia anche il concetto di peccato. Il peccato nell'Antico Testamento è un'infrazione alla legge. E non sono andata a messa, ho detto qualche bugia, sono le infrazioni alla legge. Mentre per Gesù il vero peccato, ad esempio il peccato, non il peccato del mondo, i peccatuzzi che noi abbiamo, quali sono? I peccatuzzi che noi abbiamo lo troviamo in Giacomo 4,17. Chi sa fare il bene non lo compie, commette peccato. Quando noi abbiamo occasione di fare il bene, quando c'è qualcuno che ha bisogno della nostra opera, del nostro servizio, e noi ci tiriamo indietro, quello è il vero peccato. Non fare il bene quando ne abbiamo l'occasione. Il vero peccato, quindi concludo, è non ripetere le azioni di Gesù, è non seguire gli impulsi dello Spirito Santo, quello che lo Spirito Santo rivela al cuore di ciascuno. Ecco perché ho detto alla corale, al termine di questa catechesi, se possiamo fare un canto di liberazione, visto che questo è un passo di liberazione. Signore, con questo canto stasera passa in mezzo a noi e donaci di comprendere che noi possiamo dare lode a te. Possiamo dare onore a te vivendo una vita bella, una vita gioiosa, una vita felice, una vita facendo quello che ci piace, quello che piace a noi, che è quello che piace a te, come hai detto tu, Gesù. Io faccio sempre quello che piace al Padre. E questo è quello che piace al Padre. Quando noi siamo elemento di gioia, elemento di pace, elemento di benessere dovunque andiamo. È ovvio, vi ricordo sempre l'aereo, la mascherina. Se l'aereo sta cadendo, prendete la mascherina, prima mettetevela voi e poi mettetela agli altri. Signore, noi dobbiamo essere prima felici noi per noi stessi, perché se non siamo felici noi, a chi vuoi dare felicità? Dovunque andremo porteremo le nostre ansie, le nostre angosce, le nostre infelicità. E allora, Signore, liberaci! Signore, liberaci da tutte queste catene. Ed è bello quel passo di Giovanni 10, dove tu dici, io entro dove ci sono i recinti e porto fuori le mie pecore. E allora, Signore, noi questa sera ti apriamo il cuore. Entra nei nostri recinti che sono le nostre griglie mentali. Si può, non si può, va bene, ma cosa dirà la gente? Ma cosa dirà papà? Ma cosa dirà mio marito? E cosa dirà, eccetera, eccetera. Signore, vieni, entra in questi recinti e portaci fuori, perché noi possiamo essere quelle oche selvagge che liberano, che vivono libere, inquietando gli altri, ma se ne faranno una ragione. Grazie Gesù. Lode. Signore, realtà che è caduto. Il Signore libera la tristezza, il Signore rialza che è caduto. Detto il Signore per sempre, dall'angoscia ci libererà. Alleluia, canterò al mio Signore, alleluia. Un canto nuovo innalzerò, alleluia. Per sempre regnerà. Libera i prigionieri, il
Signore, alza chi è caduto. Il Signore libera dalla tristezza. Il Signore, alza chi è caduto. Benedetto il Signore per sempre. Dall'angoscia ci libererà. Alleluia. Alterò il mio Signore, alleluia. Un canto nuovo innalzerò, alleluia, a colui che per sempre regnerà. Signore ha fatto meraviglia, la destra del Signore si è innalzata. Benedetto il Signore per sempre, dall'angoscia ci libererà. Alleluia, accolgo al mio Signore, alleluia. Un canto nuovo innalzerò, alleluia. A colui che per sempre regnerà, colui che per sempre regnerà, a colui che per sempre regnerà. Shinnanaya la laira yaravanae, shalain taraya saravanaya itaravanayo, illa la yaravanae. Shalalaya rayasa intaravana eraya salalaya ravana yahu muintuitu intaraya suhu su intaravana ya intaravana Shalalaya ravanai, shalalaya ravanai, shalalaya ravanai, iraya ravanai, iraya ravanai.